tra tutti. Grazie.
Bene, buonasera. Sì, vediamo. Io comincio subito perché il tempo, cioè, non è molto. D'altra parte io invito Paolo a interrompermi se dico qualcosa che potrebbe essere contestato. Capita raramente, ma qualche volta capita, in modo che così non abbiamo bisogno di fare poi il dialogo successivo. Sì, sì, sentite giù in fondo? Non si sente molto bene. Un po' è anche la mia voce, di verità. Bene, allora dicevo, più vicino. Sì, dicevo che Paolo mi può interrompere in modo da così precisare alcune cose o anche dialogare in questa prima parte, dato che non potrò stare fino alla fine. Là si può, ecco, arriva una suora, un'esperta, il tecnico del suono. Ecco. Dal punto di vista cattolico, come sapete, il Concilio Vaticano II ha rappresentato una svolta, possiamo dire proprio epocale, nel cammino ecumenico soprattutto, anche nel cammino nel dialogo interreligioso. Siccome però ci siamo incontrati più volte su questo tema, perché ci sono tre circostanze, cioè la proclamazione, l'inizio e la fine, e ogni volta ci siamo chiesti, ecco, a 10 anni, a 20 anni, adesso sono 50 anni, quindi sono 3-4 volte che ci incontriamo adesso, perché io mi fermo solo sul presente, senza fare il cammino. Adesso non ci siamo messi d'accordo, io non so Paolo di cosa parlerà, ma ecco, e sviluppo tre riflessioni. La prima è le attuali condizioni in ambito cattolico, certo che è diverso per l'aspetto, l'ambito cattolico, io credo che c'è un cambiamento da sottolineare, che cioè sono aumentate le resistenze pubbliche alle novità del Vaticano II e quindi anche all'aspetto ecumenico, che è una delle novità chiarissime del Vaticano, anche se c'era stata dei precedenti, ma in ogni caso ora sono aumentate le resistenze pubbliche, perché prima c'era, lo sapete fin dall'inizio, lo vedremo subito, no? C'erano delle difficoltà ad affrontare questo problema, soprattutto da parte del Sant'Ufficio, che aveva già tutto impostato da diversi decenni il lavoro ecumenico, aveva una certa gelosia del tema, invece il Papa l'ha affidato ad altri, cioè il Cardinal Bea, che quindi aveva altre prospettive. Allora Ottaviani si risentì di questa esclusione e anche rivendicò o almeno una partecipazione. Quindi fin dall'inizio c'erano difficoltà. Poi dopo il Concilio c'è stata una certa resistenza sotterranea. Avevo difficoltà a esprimersi pubblicamente, era il periodo dell'esaltazione, dell'entusiasmo, così. Invece in questi ultimi anni sono cominciate delle resistenze pubbliche, ne parlerò un po'. Secondo riflessione che vi propongo è per il prossimo futuro, credo che queste difficoltà aumenteranno. Questo vuol dire che dobbiamo metterci insieme, perché se quelli di Lefebvre si avvicinano, hanno già dato una risposta che sembra abbastanza, però ancora non si sa esattamente cosa sia questa risposta, ma da alcuni precedenti il responsabile tedesco dei Lefebvriani aveva indicato la necessità di ritornare alla Chiesa Cattolica per sostenere le tendenze un po' minoritarie fedeli alla tradizione, quindi il che lascia prevedere che se ci sarà questo nuovo ingresso o ritorno, ci saranno certamente delle resistenze, cioè le voci contrarie diventeranno più sonore, saranno quindi più visibili e riconoscibili le opposizioni al cammino ecumenico. L'ultima parte è quella della speranza, e credo che risieda per noi tuttora nello sviluppo dell'ecumenismo spirituale, proprio perché è quello che segna proprio il cammino e che poi conduce a nuovi traguardi. Quindi iniziamo il primo, cioè le esistenze pubbliche in ambito cattolico. Non parlo della Chiesa anticonciliare, cioè di quelli che si sono distinti o si sono emarginati, proprio per, ma proprio all'interno della Chiesa cattolica. Il gesuita Theobald, che è il redattore capo di una importante rivista francese di teologia dei gesuiti, Recherche des Sciences Religieuses, introducendo l'ultimo numero uscito, che è dedicato al Concilio Vaticano II, il dibattito, scrive questo, lo dico proprio perché riguarda la situazione attuale, anche se in Italia le cose sono un po' diverse. Dice: l'attuale fase di recessione sembra essere centrata soprattutto sulla questione dell'interpretazione teologica del Vaticano, tributaria nello stesso tempo di una minuziosa ricerca storica e di un'attenta diagnostica al momento presente. Ecco, io ne accennerò anche a questo problema, ma non mi dilungo molto, proprio perché allo stato attuale, in questi ultimi mesi, mi pare che in Italia ci sia raggiunto una certa armonia su questo punto, attraverso la formula del Papa, che è stata, mi pare, una forma di conciliazione, ma non mi fermo molto su questo. Mentre vorrei proprio mettere in luce le resistenze pubbliche al decreto conciliare sull'ecumenismo, che era stato approvato, lo ricordo, il 21 novembre del 64. Il concilio finirà l'anno dopo, nel dicembre 65, ma iniziò, quindi noi stiamo celebrando il 50° dell'inizio. Per alcuni decenni le resistenze alle novità ecumeniche sono rimaste sotterranee. Così quando ci si incontrava, io incontravo alcuni di quelli che erano nella curia, io allora ero al Sant'Ufficio come aiutante di studio, anche se continuavo a insegnare, e avevo degli amici che erano tendenzialmente contrari al movimento ecumenico, quindi raccoglievano un po' le voci, che però non si esprimevano pubblicamente. Negli ultimi anni sono venute allo scoperto il nome dell'ermeneutica della continuità, che è una formula che viene ripetuta come se fosse una formula magica. Sono tre ermeneutiche che confrontano: l'ermeneutica della continuità, l'ermeneutica della riforma nella continuità del cammino della Chiesa, e l'ermeneutica della novità o della rottura, come la chiamano, ma era proprio la novità che è innegabile in Chiesa. Allora, alcuni leggevano appunto il Concilio nella prospettiva della novità, cioè mettendo in risalto gli elementi nuovi, perché dice il resto lo sappiamo già, è già deciso, anche se il Concilio ne riprende molte della parte tradizionale, ma sono già cose note. Quindi cercavano di individuare, rilevare e portare avanti le novità. Poi c'erano invece quelli della continuità, che cercavano anche nei primi anni di interpretare i salti nuovi, le scelte nuove, di ricondurle alla tradizione, cercando quindi di adattarli, ma facendo prevalere la tradizione. E questa è anche la formula che consentirà, se verranno, consentirà ai lefebriani di accettare il Concilio: interpretati alla luce dell'intera tradizione, e secondo il Magistero, su quello i loro non hanno difficoltà, ma alla luce di tutta la tradizione. Perché certamente non si può trovare una continuità di tutte le dottrine, no, questo è un assurdo. Loro richiamano costantemente quella formula di Vincenzo di Lerino, quel monaco del secolo V, cioè quod semper, quod ubique e quod ab omnibus, che è una formula utopica, ma anzi è contraria all'esigenza vitale. il vivente cambia continuamente, non può restare continuamente allo stesso punto se vuole vivere. E la Chiesa è questo, quindi non, il cambiamento non deve fare paura, anzi è l'espressione di una vita che si sviluppa. Quindi. Ma in ogni modo loro richiamavano questo principio della continuità di tutta la tradizione, quindi l'ermeneutica della continuità nell'orizzonte della tradizione interna. E poi c'è l'ermeneutica della riforma nella continuità del cammino ecclesiale, che è una formula che Benedetto XVI, dopo alcuni anni che era Papa, siccome è un problema che interessava molto, è rimasto molto male quando era cardinale, non riuscì a convincere le Lefebvre, e dopo avere fatto una formula che aveva firmato qui a Roma, invece Lefebvre, tornato poi dai suoi, dopo due giorni scrisse che non accettava più la formula che aveva. È chiaro che Ratzinger, come cardinale, era responsabile di questo lavoro, rimase un po' male, per cui ha continuamente ha lavorato su questo. E nel 2005, il 22 dicembre, nel messaggio alla Curia, sì, il messaggio augurale, fa un po' di riassunto ogni anno di tutto il lavoro, ha ricordato l'anniversario della chiusura nel 2005, quindi c'è 65, è tornato sul problema e ha utilizzato una formula molto più armoniosa e utile, cioè l'ermeneutica della riforma come primo dato. È un termine che lui usa frequentemente. I teologi, per esempio, o gli storici di Bologna preferiscono la formula aggiornamento, perché è la parola del Papa, però il Papa attuale usa l'ermeneutica della riforma nella continuità del cammino ecclesiale. Quindi la continuità non è nella dottrina, non è nel pensare allo stesso modo, non è neppure, la continuità è nel cammino della Chiesa, ma camminando la Chiesa giunge a novità di vita, ad altre visioni. Quindi il Papa sostiene, cioè, afferma che occorre accettare anche queste novità. Quindi allora quelli tradizionalisti sono, prima non si esprimevano, ma poi pian piano hanno espresso la loro opposizione all'interpretazione e alla pratica delle comunità cattoliche che si sono dedicate all'ecumenismo. Quindi sono contrarie a delle scelte storiche che sono state compiute. Ecco, loro chiaro non nominano il SAE, non si riferiscono, cioè può darsi che si riferiscono, ma non lo nomino perché darebbe troppa importanza a un movimento che non esprime la fedeltà alla tradizione, a quella degli ultimi secoli, e quindi non si riferiscono direttamente a questo, però esprimono la contrarietà che già si era espressa durante il Concilio, perché le prime opposizioni sono state proprio contro Giovanni XXIII. Adesso è inutile che mi fermi a spiegare i diversi stratagemmi con cui hanno cercato di resistere alle scelte del Papa. Prima nell'Osservatore Romano i suoi discorsi venivano corretti, alcune frasi venivano tolte. Parlando ai parroci di Roma aveva parlato di un concilio di unione che poteva prevedersi, una formula che era molto impegnativa, ma nel discorso nell'Osservatore Romano questa frase è stata tolta, perché nel primo periodo non riuscivano a regolare bene tutto quello che accadeva in Vaticano, perché c'erano già le strutture che erano molto pratiche, soprattutto erano dentro ai problemi e quindi ai piccoli meccanismi, così. Anche il discorso iniziale, siccome lui l'aveva scritto in italiano e invece però pronunciato in latino, nella tradizione che non l'ha fatta lui, l'ha fatto i latinisti, e soprattutto c'era un signore un po' tradizionalista, e è stato modificato, per cui la traduzione italiana del testo ufficiale del discorso, che non corrisponde al manoscritto del Papa, perché lui gli ha dato il manoscritto, è stato tradotto in latino, il testo ufficiale è quello latino, e quindi noi abbiamo la traduzione italiana del testo latino, che ha modificato il testo del Papa. Quindi sono, e appunto soprattutto appunto per quello dell'ecumenismo e per le riformulazioni della fede, su questo punto erano intervenuti in questa direzione. Quindi è comprensibile che queste difficoltà, che queste resistenze siano continuate anche dopo il concilio, ma nel silenzio. Invece, negli ultimi anni hanno cominciato a apparire degli scritti espressamente contrari a delle scelte fatte dal Concilio all'interno della Chiesa Cattolica. Nel 2009, ad esempio, è stato pubblicato, anzi da due case editrici diverse, quindi doppie, un volume di Romano Amerio, che era un filosofo svizzero che lavorava però anche a Milano, e che aveva scritto già nel 1985, un'opera in cui aveva chiaramente indicato i punti del Vaticano II che si era distaccata dalla tradizione, intitolato Iota Unum, era intitolato il testo, si riferiva al testo del Vangelo, neppure uno iota passeranno. Quindi, allora lui dice, affermava che anche nella Chiesa Cattolica tutto doveva restare così, non ci dovevano essere modificazioni. Bene, nel 2009 quel volume, che era stato pubblicato nel 1994, credo fosse l'originario, nell'85, durante il 1994 è uscito Papa. Dunque, è stato ripubblicato nel 2009 da due case editrici indipendenti l'una dall'altra, quindi l'Indau di Torino, che è una casa editrice che si sta specializzando appunto in questa linea delle, che poi ha pubblicato anche uno scritto successivo, cioè Stat Veritas di sempre di Amerio, e lo Zibaldone l'anno scorso, lo Zibaldone sempre postumo questa pubblicazione, e con delle indicazioni chiare, cioè proprio punto per punto contro le scelte ecumeniche, cioè tre sono i punti fondamentali oltre alle ecclesiologie, ma la scelta ecumenica, il dialogo interreligioso e la libertà religiosa, che sono i tre spaventa, i fantasmi che non fanno dormire i repubbliani. Questo è indicativo, è uscito a Lugano nel 1985, invece poi è stato ristampato appunto alla casa di Verona, Fede e Cultura, questo che sono recenti, sono case nuove, ma sono molto Fede e Cultura, e quella di Lindau di, appunto, di Torino. E Amerio è morto nel 1997, e quindi era arrivato, ma non ha visto il successo, perché le sue opere, quando le state pubblicate, non aveva segnato nulla, e sono state riprese recentemente appunto da alcuni suoi alunni e ripubblicate. E poi voglio citare il libro di Gherardini, questo che è un canonico di cose. Sono deve 2009 ha pubblicato tre libri, quindi il 2009 è un anno in questo senso molto fecondo per gli oppositori, questi che erano. Ma prima, quello che è importante è che ha pubblicato Concilio Vaticano II, un discorso da fare, che poi ha avuto altre, tradotto anche in altre lingue, che finisce con una supplica al Papa perché organizzi dei congressi internazionali per correggere il Vaticano II, che d'altra parte, non essendo un concilio dogmatico, ma essendo un concilio pastorale, inteso nel senso loro di un grado minore, cosa che invece non è ad ogni modo. Dunque, quindi può essere corretto loro organizzare dei corsi, dei congressi internazionali per individuare quei punti dove il Vaticano II si distacca dalla tradizione, e quindi per correggere, in modo che non si diffonda ancora. Questo è proprio una supplica conclusiva al Papa, proprio pubblico. Però dopo 2 anni non era apparsa nessuna risposta, e allora nel 2011 ha pubblicato un libro da parte sua, cioè Concilio Vaticano II, il discorso mancato. Questo dall'edizione Lindau di Torino, quindi sono nella stessa, dove riprende tutti i temi appunto in cui si contrappone. E la cosa è che nel il volume Un discorso mancato, dove c'è la supplica, c'è anche una postfazione di un vescovo di Albenga Imperia, cioè Mario Oliveri, che appoggia la supplica, la fa sua, e quindi dice che è d'accordo con tutto quello. Ora, queste, non solo, ma anche l'altro volume ha una postfazione di un vescovo che stava qui, un indiano che stava qui a Roma nella Curia, e che appoggia ugualmente questa, anche se fa alcune precisazioni su questo. Va bene, solo per ricordarvi che questo qui a Roma, quindi, perché quelle opposizioni nascoste hanno sentito che era l'area, che era il momento di rendere pubbliche queste difficoltà. È interessante che in seguito a questo le italiane hanno organizzato, citando proprio il libro di Gradini, hanno organizzato un convegno proprio per rispondere a queste esigenze. Il Papa non aveva risposto, ha risposto loro, quindi hanno avvertito. Ora, io credo che questa tendenza diventerà più forte nel futuro. Questo passo così al secondo, perché non posso occupare molto tempo, perché dobbiamo anche sentire quello che dice Paolo. Quindi passo poi quindi al secondo punto, proprio per richiamare la difficoltà che credo che nella Chiesa ci sarà, se risponderanno in modo positivo alla sollecitazione, all'invito, alla proposta che la Santa Sede, che il Papa ha fatto ai Vescovi per il ritorno. Il 14 settembre 2011, al termine di un'udienza tra i vertici della Congregazione per la Dottrina della Fede e i vertici della Fraternità San Pio V è il fondatore del Santo Ufficio, quindi c'era una... è quello della messa poesia. Allora, la Santa Sede ha sottoposto alla Fraternità un preambolo dottrinale di accettazione del Concilio Vaticano II e del Magistero successivo. Ecco, un preambolo che non si conosce nei dettagli, il testo totale non so, però si sa che presentava questa possibilità di discutere sul testo del Vaticano II, accettando però la sua autorevolezza. Sì. L'eventuale accettazione di tale preambolo sarebbe la premessa per il riconoscimento canonico della Fraternità e per l'esame teologico di alcune espressioni o formulazioni dei testi del Concilio Vaticano II e del Magistero. Quindi è ammessa la discussione, secondo questo. Il 16 marzo scorso, 2012, la sala stampa ha diramato un comunicato nel quale si dichiara che il Papa ritiene la prima risposta del superiore della Fraternità non sufficiente a superare i problemi dottrinali che sono alla base della frattura tra la Santa Sede e la detta fraternità. E quindi è stata sollecitata con alcune precisazioni una risposta entro il 15 aprile, che è arrivata qualche giorno dopo, però ancora non si sa qual è il contenuto, no? Non ci sono state le fughe solite che invece in questi casi avvengono, invece, perché adesso hanno costituito una commissione in Vaticano per vigilare sulle fughe che erano avvenute. Quindi, bene, però il superiore del gruppo tedesco, come prima diceva, che era il successore immediato di Lefebvre dopo la morte di Lefebvre, indicava come ragione per rispondere positivamente alla sollecitazione della Santa Sede per rafforzare la linea fedele alla tradizione all'interno della Chiesa Cattolica, che ora si trova in grande minoranza, e allora dice: così la rafforziamo, perché ecco, nell'eventualità occorre camminare insieme e praticare in questo senso proprio di più un ecumenismo aperto e fedele. Ecco, io non vorrei esagerare la portata dell'episodio, adesso in questo senso è giusto dirlo, perché però per l'Italia io credo che sia l'occasione in cui certi gruppi che non azzardavano parlare vengono fuori, io credo, e anche in Francia in certi ambienti. Giustamente padre Teobald, che ho citato prima, nell'editoriale di quell'articolo di una rivista dei gesuiti francesi, che hanno dedicato un numero, un convegno, e poi il numero che è appunto recente, nell'editoriale, lui è il redattore capo, dice: l'importanza esagerata che si attribuisce alla corrente dissidente di Monsignor Lefebvre e della Fraternità Pio X rischia di attizzare queste opposizioni. Lui parla delle opposizioni duali, cioè evento e corpo testuale, non entro adesso in questi particolari, spirito e lettera del Concilio, ermeneutica della discontinuità e della continuità. Queste contrapposizioni, lui dice, possono, cioè l'esagerata importanza che si attribuisce alla corrente dissidente può attizzare queste contrapposizioni, mentre un lavoro di grande qualità è stato compiuto da due o forse tre generazioni di ricercatori e di pastori, lavoro che onora la complessità dell'evento e del corpo conciliare. Ecco, credo che questa sia un'osservazione giusta, che queste polemiche mettono da parte e non valorizzano il grande lavoro che è stato fatto in questi decenni. Questo io credo sia esatto, adesso in Italia non molto, ma soprattutto in Germania, in Francia e negli Stati Uniti. Un lavoro proprio di... Beh, in Italia c'è la storia della scuola di Bologna, dei cinque volumi di Alberigo, sì, che è certamente un testo di riferimento, ma pure quella storia, come sapete, ha suscitato difficoltà notevoli. C'è una presentazione fatta da Ruini di un libro che raccoglieva gli articoli di Monsignor Marchetto, che era proprio contrarie appunto alla scuola di Bologna, e paragonava la storia di Bologna a quella di Serpi, quello del Concilio di Trento.
Sarpi.
Sì. Proprio lo paragonava a quello, dice, che è stato messo all'indice subito per uscire, no? di Aurelio che scriveva sul Concilio di Trento. Allora la paragonata a quella, per cui dice: adesso ci vuole una storia seria che deve essere fatta in contrapposizione. Bene, allora per questo io dico questi due, però prima di passare all'ultimo punto, cioè quello dell'esperanza, voglio solo ritornare un momento sulla questione della ermeneutica, perché questo sono convinto che la formula utilizzata attualmente dal Papa, inizialmente parlavasi solamente della ermeneutica della continuità, ma la formula utilizzata attualmente dal Papa, più volte ci è ritornato, credo sia molto utile proprio per superare l'ambiguità della formula della continuità, che veniva riferita alla dottrina. Allora è chiaro che le scelte ecumeniche, per via, le scelte del dialogo interreligioso e la libertà religiosa, era in chiara contrapposizione con la tradizione più recente, almeno con la televisione più recente. Il Papa ha insistito molto sulla continuità con i primi tempi della Chiesa, meno per la libertà religiosa, si è richiamata alla testimonianza dei martiri, ma questo ci porterebbe un po' fuori dal nostro tema, che è limitato appunto all'ecumenismo. Ecco. Allora, in queste ultime decenni a più riprese si è discusso sulla portata dottrinale e sulla forza vincolante dei documenti approvati dal Vaticano II. Sono state proposte anche molte interpretazioni. Esse non hanno solo valore teorico, ma incidono profondamente sulle scelte concrete, come sulla recezione o meno delle acquisizioni conciliari. Molti oppositori del Concilio ricorrono al dichiarato carattere pastorale del Concilio per rifiutare alcune sue scelte, che hanno evidentemente una notevole portata dottrinale, come le scelte ecumeniche, che rappresentano cambiamenti rispetto al recente magistero. Per questo sono state contestate dai tradizionalisti, che hanno cercato di tirare il Papa dalla loro parte, parlando appunto della ermeneutica della continuità. Ma il Papa ha precisato la sua posizione in quel discorso del 22 dicembre 2005, dove ha contrapposto l'ermeneutica della rottura, che alcuni praticavano allora, ma che è stata un po' esasperata poi nella polemica, e è indicato nella Chiesa il permanente soggetto di continuità nel cammino della storia. È la Chiesa il soggetto che permane in virtù della forza dello Spirito, dell'azione divina, mentre mutano le interpretazioni e i cambiamenti della cultura. Questo discorso inizialmente non venne colto in tutta la sua portata, proprio perché parlava della continuità del cammino della Chiesa, mentre il precedente era la riforma, è un concilio di riforma nella continuità del cammino. E il Papa ha utilizzato la stessa formula nell'enciclica Caritas in Veritate, dove, parlando dello sviluppo della dottrina sociale, ha sostenuto che il Vaticano II, si riferisce al Vaticano, che il Vaticano II non rappresenta una cesura tra il magistero sociale di Paolo VI e quello dei pontefici dei suoi predecessori, dato che il Concilio costituisce un approfondimento di tale magistero nella continuità della vita della Chiesa. Ecco. È precisa, questa è una formula interessante, dice: non ci sono due tipologie di dottrina sociale, una preconciliare e una postconciliare, diverse tra loro, ma un unico insegnamento coerente e nello stesso tempo sempre nuovo. Coerenza non significa chiusura in un sistema, ma piuttosto fedeltà dinamica a una luce ricevuta. Ecco, qui parla della dottrina sociale, ma vale anche per il comunismo e anche per gli altri cambiamenti. Cioè, la coerenza nel cammino non significa ripetere le stesse cose, ma significa una fedeltà al cammino stesso, una fedeltà dinamica a una luce ricevuta, che si sviluppa, che fa apparire le cose in un modo nuovo. È questa novità che la riforma implica. È questa fedeltà dinamica dell'unico soggetto ecclesiale a costituire l'unità del processo storico, entro il quale fioriscono continuamente la novità della vita, l'approfondimento dottrinale degli eventi di rivelazione e le innovazioni delle teologie. Ecco, quindi il Papa parla di riforma nella continuità del cammino. Un breve accenno al Concilio, in questo stesso senso, il Papa lo ha fatto in un'udienza del 10 marzo 2010, richiamando l'esperienza di San Bonaventura, che dovette gestire l'utopia degli spiritualisti, allora le polemiche nell'ambito della famiglia francescana, gli spiritualisti che volevano la radicalità della vita di povertà, eccetera. Allora, richiamando quella polemica di San Bonaventura, Il Papa ha ricordato il recente passato e dice: sappiamo che dopo il Concilio Vaticano II alcuni erano convinti che tutto fosse nuovo, che ci fosse un'altra Chiesa, che la Chiesa preconciliare fosse finita e ne avremmo avuto un'altra, totalmente altra, un utopismo anarchico. Grazie a Dio i timonieri saggi, Paolo VI, Giovanni Paolo II, hanno difeso la novità del Concilio, e questo è il primo piano, hanno difeso la novità del Concilio. Dall'altra, nello stesso tempo, hanno difeso l'unicità e la continuità della Chiesa, che è sempre la Chiesa di peccatori, è sempre il luogo di grazia. Ecco, questo richiamo all'infedeltà, Chiesa di peccatori. Per cui la novità non è sempre l'emergere di un qualcosa di nuovo per il processo della vita, questo è un dato, ma c'è anche una novità che è il recupero di grazie trascurate, di peccati commessi, di infedeltà vissuta. E anche quelle richiedono novità, che è un recupero della grazia del passato, non accolta, è una riconciliazione. Ecco, questo aspetto, per esempio, nel discorso dei tradizionalisti e dei teologi che ho prima citato, non ritorna mai, perché tutto quello che è passato, anche del Magistero, della Chiesa, è assoluto, è vero, è buono. Invece ci sono peccati, ci sono infedeltà, ci sono tradimenti, ci sono errori, eccetera. Ma che difficoltà c'è da mettere le rune nella Chiesa? È stranissimo questo fatto. C'è una difficoltà notevole. Ancora, persino per il Galileo, ci sono ancora che fanno gli studi proprio per dire ma intendevano un'altra cosa. Sono ancora resistenti. Come se l'errore è il dato più normale della vita quotidiana. È il dato più normale. La verità è il risultato dopo lungo cammino ed è sempre provvisorio, perché la verità è Dio e noi non lo possiamo mai possedere. Anche le verità storiche in questo senso non sono mai più. Va bene. Per il Papa quindi la continuità non risiede nei contenuti dottrinali dei quali anche fioriscono novità, bensì nel cammino del soggetto Chiesa, che rimane la stessa anche quando modifica dottrine e solo dire questo ancora. La Chiesa in questo senso è animata dallo Spirito, noi crediamo, ma è composta di peccatori nella storia.